Stop and Go.
Stop and Go, il format condiviso della redazione di Radio Unisport.
Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Unisport da Leonardo Antonelli di Uradio e benvenuti alla 26ª puntata di Stop and Go. Il tema della puntata di oggi è il racconto della telecronaca sportiva. Scopriamo insieme come si realizza e qual è la differenza tra telecronaca e radiocronaca attraverso due interviste realizzate dai colleghi della redazione. La prima è a cura di Luigi Ippolito di F2 Radiolab, che ha intervistato per noi Riccardo Cucchi, storico radiocronista per Tutto il Calcio minuto per minuto. Nella prima parte di questa chiacchierata che mandiamo in onda adesso si è parlato di come è nata a Riccardo Cucchi la passione per la telecronaca e di come si svolge il mestiere di cronista. A te la linea, Luigi Ippolito, per questa prima parte di intervista.
Stop and Go.
Carissimi ascoltatori, ben ritrovati da Luigi Ippolito. Oggi sono in compagnia telefonica di Riccardo Cucchi, voce storica di Radio Rai che ci ha tenuto compagnia nei weekend e non solo, attraverso il programma Tutto il Calcio minuto per minuto, commentando le partite della Serie A e della Nazionale. Ciao Riccardo e ben ritrovato a Raduni.
Un gentile saluto a tutti coloro che sono in ascolto, naturalmente anche a Raduni, grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere con voi.
Noi ti abbiamo conosciuto meglio l'anno scorso al FRU di Roma durante il panel dello storytelling sportivo, ma tutta Italia ti conosce per le tue radiocronache fatte a Radio Rai durante il programma Tutto il Calcio minuto per minuto. Però prima di parlare di questa esperienza, riavvolgiamo il nastro e partiamo proprio dall'inizio. Come e quando ti sei avvicinato al mondo dello sport, della radiocronaca in particolare?
Direi da sempre, da quando ero bambino. Considera che io sono nato nel 1952 e Tutto il Calcio è nato nel 1960. In quegli anni la televisione esisteva già, ma non era ancora un elettrodomestico diffuso nelle famiglie degli italiani, per ovvie ragioni anche di natura economica, e quindi la mia infanzia è ruotata intorno alla radio. Mi sono innamorato del calcio e ho capito come fosse lo stadio, ho capito quali fossero i suoi colori, le sue atmosfere, il colore dell'erba, attraverso le parole di Niccolò Carosi, Enrico Averi, Sandro Ciotti, Provenzali, via via tutti gli altri, Roberto Bortoluzzi. Diciamo, il mio amore per il calcio è nato ascoltando la radio, inevitabilmente poi è progredito in modo parallelo, amore per la radio uguale amore per il calcio, e ho sognato fin da bambino di fare questo mestiere, al punto che ricordo con piacere uno dei regali più belli che abbia mai ricevuto durante la mia infanzia: un registratore. All'epoca era molto raro avere un registratore a bobina casalingo, oggi naturalmente è molto più facile immaginare una circostanza del genere, all'epoca era molto più complicato, e la prima cosa che feci quando aprì questo registratore e lo accesi fu inventare una radiocronaca. Era il mio gioco preferito.
Che cosa tu ci consigli attraverso la tua esperienza e quali sono le tecniche in particolare? Come si può allenare un ragazzo per poi avere la meglio proprio ad un provino in radio, per esempio?
Ma ci vorrebbe un'ora. Dovrei avere un'ora a disposizione, naturalmente non è possibile. Posso sintetizzare alcuni punti che secondo me sono decisivi nel racconto calcistico, soprattutto ma sportivo in genere. Innanzitutto il primo, fondamentale, non dimenticare mai che chi ha l'ascolto non ha immagine. E quindi siamo noi, attraverso la scelta delle nostre parole, che per far sì che si compia una magia, che ancora è la magia della radio, quella cioè che nella fantasia si possano creare le immagini che la radio non ha. La radio può favorire la nascita di immagini nella fantasia delle persone, a condizione che tu sia bravo nella scelta delle parole e ovviamente nella descrizione di ciò che è sotto i tuoi occhi. La radiocronaca è fondamentalmente, non solo naturalmente, è il racconto di dov'è la palla, di dov'è fisicamente il pallone, perché noi saremo capaci di far ricreare nell'immagine di chi è in ascolto, naturalmente, l'immagine del campo. Per farlo ci sono mille segreti, naturalmente, primo dei quali è quello, per esempio, di fare riferimento a quelle coordinate geografiche che sono state inventate, e noi ancora le utilizziamo, dalla nonno di tutti i radiocronisti, Niccolò Carosi, perché fu lui il primo a delineare il campo con le parole, indicando terminologie come cerchio di centrocampo, 16 metri, limite dell'area di rigore, lato corto dell'area, aria d'angolo, semicerchio antistante l'aria di rigore, via dicendo, potrei continuare per ore, con tutti gli elementi che servono a far capire dove si sta sviluppando l'azione, dove sostanzialmente è il pallone. Conta per questo anche, per esempio, il nostro tono di voce, se non deve essere uguale monocorde per tutta la partita. Non deve essere sempre soltanto urlato, non deve essere sempre soltanto basso tono, ma deve poter usare un volume interiore, alzando ciò il tono man mano che la palla si avvicina all'area di rigore. Anche questa è un'indicazione per chi è in ascolto, che l'azione si fa sempre pericolosa. Usare un tono meno enfatico e meno carico di note alte quando, per esempio, la palla è all'altezza del cerchio di centrocampo. E fondamentalmente, e mi scaldo qui perché davvero le cose da dire sarebbero tantissime, avere rispetto. Certo, degli ascoltatori ci devono poter fidare di noi, usare imparzialità, gentilezza nei toni e soprattutto fedeltà al racconto, perché se venisse meno la fiducia dell'ascoltatore nei nostri confronti, verrebbe meno il segreto magico della radio.
Stop and go.
Eccoci tornati in studio. Ora vi facciamo ascoltare invece un'intervista a due realizzata da Beatrice Mattevi di Radiofonica e da Chiara Ferrante ad Alessandro Antinelli, giornalista, commentatore televisivo e telecronista sportivo. Volto noto della RAI, l'attuale conduttore di Dribbling ha raccontato ai nostri microfoni il suo esordio nel mondo del giornalismo, dalla radio alla TV, svelando ai tanti giovani che vogliono intraprendere la sua carriera i segreti per una telecronaca perfetta. Vi chiederete allora, qual è la missione di un giornalista sportivo? La risposta a questa e a tante altre domande nell'intervista di Beatrice Mattevi e Chiara Ferrante. A voi la linea.
Stop and go.
Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Stop and Go. Io sono Beatrice Mattevi e con me a guidare il coordinamento giornalistico e la parte tecnica c'è Chiara Ferrante. In nostra compagnia, per affrontare il valore dell'insegnamento nel giornalismo e nella telecronaca, abbiamo Alessandro Antinelli, giornalista, commentatore televisivo e telecronista sportivo. Benvenuto Alessandro e grazie per portare la sua testimonianza e il suo racconto.
Ciao, buon pomeriggio.
Alessandro, lei ha cominciato la sua carriera entrando a far parte di una redazione radiofonica romana, per poi spostarsi in altre tre redazioni della capitale e terminare come inviato sportivo presso RDS. Successivamente è passato al mondo della televisione. Perché ha deciso di cambiare e come è stato fare un cambio così radicale come quello dal mondo della radiofonia a quello televisivo?
Beh, non è stata esattamente una mia scelta, perché io in radio stavo benissimo, ho fatto tanti anni di gavetta per poi arrivare a Radio Dimensione Suono. Diciamo che nell'estate del 2000 è finito non benissimo il mio rapporto con Radio Dimensione Suono e dovevo fare una serie di eventi che erano le Olimpiadi di Sydney del 2000, i campionati europei di calcio e il Giro d'Italia. Non c'è stata quell'opportunità, le nostre strade con RDS si separarono e venne l'opportunità, capitò l'opportunità di andare a lavorare in radio in un periodo in cui per un mese e mezzo ero senza lavoro. Cioè, non avessi litigato con Radio Dimensione Suono, probabilmente non sarei entrato in Rai, perché io in radio stavo benissimo. È una di quelle porte scorrevoli della vita che mi è capitata, non avevo nemmeno 26 anni.
Sono tanti i giovani che oggi praticano sport e anche lei da ragazzo ha giocato per tanti anni a pallavolo e a beach volley. Oggi poi da giornalista sportivo lo sport rappresenta la sua quotidianità. Quanto ha influito per lei l'aver praticato sport e in generale quanto può influire sulla carriera di chi decide di intraprendere un percorso poi da professionista del settore?
Allora, facciamo una premessa. Non è che se un telecronista di calcio non è stato un buon giocatore di calcio fa male la telecronaca. Che Giuseppe Mourinho è stato un mediocre giocatore, praticamente non ha giocato a calcio ed è diventato un grande allenatore. Devi applicare lo stesso parametro alla telecronaca. Però nel mio caso, essere stato un decente giocatore di pallavolo innanzitutto mi ha dato, in un mondo che è molto più piccolo di quello che è il calcio, delle entrature enormi, perché io sono stato trattato da tanti giocatori come un pari, come non succede a un giornalista che viene visto un po' come un'entità distaccata, differente, perché magari con qualche giocatore da piccolo ci avevo giocato insieme o contro, o comunque loro mi hanno sempre riconosciuto, tutti i giocatori, allenatori, dirigenti, una competenza in più che derivava dal mio essere stato giocatore. sicuramente mi ha dato un vantaggio in più in termini di conoscenza del gioco, cioè di capire in due secondi una cosa che qualcun altro che si è applicato dopo alla telecronaca della pallavolo capisce in 30 secondi o più. Quello è normale, tempo di riflesso che è minore per me. Una palla toccata dentro fuori io la capisco dalle facce che fanno i giocatori, perché hanno le facce che facevo io. Dopo però nella telecronaca entrano tante cose, che è l'ABC del telecronista in generale, non solo di pallavolo: la voce, il ritmo e una certa credibilità. Siamo in un mondo in cui diciamo che chi conia un neologismo, chi la spara più grossa, rimane più impresso nelle menti. Io sono un telecronista Rai e al tempo stesso uno che se la inventa anche delle cose, le ha anche coniate nel tempo delle cose che sono rimaste poi nell'uso comune di chi ha fatto le telecronache o che fa in questi tempi. Quello che fa realmente la differenza è la passione per il gioco. E la passione per il gioco, perché una bella partita di calcio di Champions League o una bella partita di pallavolo da commentare per me è un privilegio, e siccome amo il gioco e la pallavolo più di tutti gli altri, se sto commentando una partita che mi diverte e mi piace, il telespettatore io sono sicuro che se ne accorge. Cioè è lavoro assolutamente, ma oltre il lavoro è piacere, e quando chi sta ascoltando percepisce anche il piacere oltre che il lavoro, secondo me puoi fare la differenza.
Alessandro, ha rivelato precedentemente i segreti per una telecronaca perfetta. Negli anni scorsi ha ricevuto numerosi premi per il lavoro svolto fino ad ora. Che consigli si sente di dare e vuole dare ad un giovane che decide di intraprendere una carriera nel mondo del giornalismo sportivo?
Guarda, oggi anche grazie ai social tantissimi mi scrivono e mi dicono: vorrei fare quello che fai tu, vorrei fare il giornalista sportivo perché è il lavoro più bello del mondo. È vero, per me è stato anche il lavoro più faticoso del mondo, con più sacrifici del mondo. Certo, non è andare in fabbrica, però è significato negli anni, per 25-27 anni, lavorare Pasqua, Natale, domenica, sabato, estate, e dedicarsi tanto. La chiave è dedicarsi tanto a questo lavoro, cioè fare sacrifici e volersi sempre migliorare. Poi i premi, sai, quelli che sono scritti su internet, quelli che ho vinti altri recentemente, ma li tengo per me. Non sono i premi che fanno la differenza, perché io sono sempre convinto che per un Antinelli che vince un premio ci sono 10, 15, 20 sconosciuti migliori di Antinelli che non l'hanno vinto, perché sono rimasti nel sommerso. Allora, io non credo alla fortuna, perché credo che la fortuna sia solo la grande capacità di qualcuno che incontra una possibilità. Per cui a tutti dico: lavorate con passione, se potete cominciate a farlo da giovani, da giovanissimi. Ascoltatevi, riascoltatevi, rivedetevi se fate i conduttori, cercate di capire i vostri errori, come io faccio ancora oggi a 45 anni, e provate a fare sempre un piccolo passo in avanti, perché non sei mai arrivato. Puoi sempre migliorare.
In conclusione, Alessandro, le chiedo: qual è la missione di un giornalista sportivo?
Guarda, è l'intrattenimento, cioè, parliamoci chiaramente, se uno guarda un evento sportivo lo fa perché è piacere, svago. Allora, c'è l'informazione, cioè informare, essere rigorosi sempre quando fai la telecronaca, ma anche intrattenere e cercare di farlo nella maniera più gradevole possibile, perché questo rientra proprio nella missione del giornalista e di più nella missione del giornalista del servizio pubblico. Tu sei al servizio della gente, non sei al servizio di te stesso, cioè non sei tu il protagonista della vicenda, sei uno strumento che racconta la vicenda. La vicenda è protagonista e sei la parte intermedia sulla catena finale, che è il telespettatore. Tu lavori per la gente e devi dare il massimo alla gente, devi cercare di entrare in questa lunghezza d'onda.
Grazie di cuore ad Alessandro Antinelli per aver portato la sua testimonianza di giornalista sportivo e la sua professionalità ai nostri microfoni. Un saluto da me, Beatrice Mattevi, e da Chiara Ferrante.
Ricordatevi, un abbraccio.
Stop and go.
Concludiamo questa 26ª puntata di Stop and Go con la seconda parte dell'intervista di Luigi Ippolito a Riccardo Cucchi, nella quale ci spiega quando un telecronista deve essere imparziale e quando concedersi a qualche riflessione personale. Prima però permettetemi di salutare tutti voi ascoltatori e di ringraziarvi per averci seguito, ricordandovi che questa e tutte le altre puntate di questa trasmissione potete trovarle su raduni.org e potete seguire tutte le attività sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram Raduni Sport, sulle quali usciranno anche le interviste singole ai nostri ospiti. Grazie, arrivederci, e linea a te Luigi Ippolito per quest'ultima parte di intervista.
Stop and go.
come si fa a mantenere l'imparzialità? Perché immagino un appassionato di calcio potrebbe anche legarsi ad una squadra che segue per tanti anni, anche se non ne è tifoso, però seguendola per tanti anni magari si affeziona anche. Come si mantiene quell'imparzialità da non comunicarla all'ascoltatore?
Una considerazione preliminare, io diffido sempre di quei colleghi che dicano io non ho una squadra del cuore, è impossibile. Il primo passo che si muove in avvicinamento al mondo magico del calcio è quello che facciamo da ragazzini, cioè scegliamo una squadra, scegliamo quella, ci affezioniamo a quei colori, ci innamoriamo di quella squadra. È successo anche a me naturalmente, per 40 anni mi sono sentito rivolgere la domanda quale fosse la mia squadra del cuore, io per 40 anni ho risposto se ce n'è una, lo sapete soltanto quando avrò smesso di lavorare. Ragazzino andavo in curva, come tutti i ragazzini, a vedere il calcio la domenica e guardavo la Lazio, che era la mia squadra. Ma quando ho messo piede in quella redazione, immediatamente, non soltanto per l'insegnamento dei grandi, ma anche per mia esperienza personale, che avrei dovuto subito dimenticare, immediatamente dimenticare la mia passione per la Lazio, avrei dovuto metterla in fondo al cuore, in fondo all'animo, e invece appassionarmi al gioco, appassionarmi al calcio ed essere imparziale. Guarda, io sono molto radicale in questo specifico del nostro mestiere. Io credo che sia assolutamente contraddittorio, assolutamente improponibile il ruolo di giornalista tifoso. Non si può essere giornalisti e tifosi. Il nostro mestiere, come diceva Enzo Biagi, è fondamentalmente quello di essere testimoni. Non so se conoscete questa bella definizione del mestiere che fu appunto del grande Enzo Biagi quando definì il mestiere di giornalista come testimone della realtà. Testimone. Ecco, in quel testimone c'è tutto. Il testimone deve essere affidabile, leale, deve raccontare ciò che vede. Quindi questo è fondamentale, non in nessun modo parteggiare, altrimenti non sarebbe un testimone affidabile. Il giornalista deve, soprattutto alla radio, mantenere un distacco, una terzietà rispetto a quello che racconta, che non deve essere freddezza, perché è fondamentale alla radio di poterti emozionare, a poter partecipare a quello che racconta, senza in nessun modo tradire una preferenza, una predilezione, una propria opinione. Questo è assolutamente impossibile per fare il nostro mestiere. È stato facile, devo dire la verità, più facile di quanto si possa immaginare, soprattutto perché ero consapevole, parlando dai microfoni della RAI e del servizio pubblico dunque, che avrei parlato ai tifosi di qualunque squadra, avrei parlato agli italiani che abitavano a Bolzano piuttosto che quelli che abitavano a Caltanissetta, e che il mio ruolo era appunto quello di raccontare ciò che vedevo. Non è stato difficile nemmeno, questo può essere un paradosso, il giorno in cui, era il 14 maggio del 2000, mi capitò la straordinaria circostanza di raccontare uno scudetto vinto da quella che era la mia squadra, la Lazio.
Sì.
In effetti, lo ricorderete, la Lazio vinse il titolo, io ero a Perugia a raccontare Perugia-Juventus dopo il successo del Perugia sulla Juventus. In quel momento io non ho pensato di essere laziale mentre raccontavo. Devo confessare che, finita la mia prestazione al microfono, chiuso il microfono, abbassato il potenziometro, ho lasciato che l'emozione sfogasse in qualche modo dentro di me e avesse un'uscita, diciamo, di carattere emotivo, ma dopo aver raccontato agli italiani cosa fosse successo sul campo di Perugia. Credo che sia un dovere deontologico, etico, direi assolutamente indiscutibile. Non si può deviare da questo percorso dell'obiettività. Si deve perseguire l'obiettività. Si può essere più o meno bravi a riuscirci, ma si deve perseguire l'obiettività. Questo naturalmente per quanto riguarda il campionato di Serie A. Ed è tutto evidente che nel momento in cui ti trovassi a raccontare una partita di una squadra italiana impegnata in una Coppa Europea, in Champions League, che si chiami Inter, che si chiami Juventus, che si chiami Milan, che si chiami Roma, che si chiami Lazio, ovviamente è legittimo parteggiare per la squadra italiana. Ed è altrettanto legittimo, naturalmente, lasciarsi un po' andare, un pochino di più, quando in campo c'è la nazionale. Ma senza mai perdere di vista l'obiettività, perché se c'è un calcio di rigore a favore della nazionale che suscita il nostro dubbio o il nostro sospetto di eccessiva generosità da parte dell'arbitro, dobbiamo poterlo trasferire ai nostri ascoltatori raccontando la realtà così com'è.
Ringrazio te per questa risposta, perché è stata fondamentale, e io questa domanda ci tenevo a fartela particolarmente proprio per dare anche un insegnamento a chi come me vuole veramente imparare il mestiere, e sei stato veramente esaustivo, Riccardo, quindi ti ringrazio. Prima di interrompere questa intervista, ci tenevo proprio a ringraziarti di questa risposta. Ti ringrazio a nome mio e a nome di tutti quanti davvero, Riccardo, grazie di cuore per questa telefonata e questa intervista.
Grazie a te, naturalmente un grande in bocca al lupo, e spero che anche voi, tutti voi, abbiate la fortuna di coronare i vostri sogni. Ho sempre sostenuto che sia importante avere i sogni. Bisogna cominciare a sognare, perché se non si ha un sogno, poi diventa difficile evidentemente capire cosa si voglia dalla vita. Si parte da un sogno, con la speranza evidentemente di realizzarlo e vi auguro ovviamente di realizzare i vostri sogni.
Stop and go.
Stop and go.
Stop and go. Il format condiviso della redazione di Raduni Sport.